Gesù è nuovamente accusato dai giudei. I giudei, accorgendosi che Pilato non prende sul serio le loro accuse perché prive di fondamento, alzano la voce per ottenere a furor di popolo la condanna del prigioniero. Ma Gesù non si turba per questo e, mantenendo il cuore tranquillo e l'aspetto esteriore mite e dignitoso, lascia fare senza proferir parola, tanto che lo stesso Pilato rimane sorpreso per quel comportamento così insolito. L'Evangelista ci fa notare molto chiaramente la meraviglia di Pilato. Egli sa che Gesù è innocente e sa pure che è un uomo saggio ed eloquente, che avrebbe tutta l'abilità per difendersi. Ma vedendo che ora tace, che soffre e che rimane imperturbabile davanti alla morte che si è fatta ancora più vicina, resta sbalordito, perché intuisce in quell'eccezionale forza d'animo una virtù soprannaturale. Adora, anima mia, il tuo Redentore, che non teme affatto tutte le forze dell'inferno e del mondo messe insieme. Egli ti ha dimostrato che le armi con cui ha sconfitto i nemici sono state l'umiltà e la pazienza, e non la potenza e la maestà. Sbaglia perciò chi crede che la virtù della fortezza consista nel rispondere alla forza con la forza e all'ingiuria con un'altra ingiuria. Sono vissuto anch'io in questo errore. E vi ho fatto talmente l'abitudine che appena qualcuno mi dice una parola pungente, io rispondo con altre più pungenti ancora. E appena sospetto che uno voglia fare altrettanto con me, mi agito e non smetto di rimproverarlo e di offenderlo. Quanto è diversa, Gesù, la mia condotta dalla tua. Tu, durante la passione, hai sempre avuto me davanti agli occhi. Io, invece, quando mi si presenta l'occasione di imitarti, non ricordo mai ciò che il Re della Gloria ha sopportato per me, cenere e fango della terra. Nonostante tutto, però, desidero sinceramente starti accanto per l'eternità, per cui ti supplico di imprimere nella mia mente e nel mio cuore quella pazienza, quell'umiltà e quel silenzio che hai usato con i tuoi calunniatori. Dagli esempi di Gesù ho imparato molto bene quello che dovrei fare, e non lo faccio. Piangerò e pregherò la Divina Maestà di perdonarmi e di aiutarmi. Gesù è mandato da Erode. Pilato è costante nel sentimento di giustizia che non gli permette di condannare Gesù, perché sa che è innocente. Ma anche i giudei sono ostinati nella loro perfidia ed insistono nella loro richiesta. Costoro, non sapendo più cosa fare e cosa dire, alla fine accusano Gesù di essere un sovversivo, che con la sua dottrina ha portato lo scompiglio tra il popolo della Galilea e quello della Giudea. Ma questa accusa non serve ad altro che a far risaltare ancora di più l'innocenza di Gesù e la crudeltà dei giudei. Se ci fosse qualche vero delitto di cui poter accusare il Salvatore, essi non avrebbero davvero la carità di scusarlo o di nasconderlo. Anzi, l'avrebbero già detto, se non altro per dare sfogo all'invidia e all'odio. Invece, con le loro parole, senza accorgersi, aggiungono un altro riconoscimento alla sua virtù. Attestano che egli si è affaticato in viaggi e stenti per predicare la verità e istruire gli ignoranti. Lo stesso Pilato ride di questa accusa, mentre Gesù continua a mantenere il silenzio. E non ha bisogno di difendersi perché lo difende la fama dei miracoli che egli ha compiuto nella Galilea e nella Giudea. Su quegli infelici giudei cade la profetica maledizione, poiché hanno fatto passare per male il bene che era stato loro concesso dal Figlio di Dio. Anima mia, non ti sei forse anche tu macchiata di questa colpa? Infatti, tante volte hai giudicato interesse personale, persecuzione e ingiustizia la sollecitudine che gli altri hanno nel rimproverarti dei tuoi difetti. E quante altre volte hai giudicato ipocrisia l'ossequio rispettoso del prossimo, vigliaccheria l'umiltà e debolezza la pazienza. Se proprio di colui che è destinato al paradiso trarre il bene dal male, sarà dei reprobi fare il contrario. E tra questi ci sono anch'io, proprio come i giudei, se non mi correggo e non elimino questo vizio. Gesù mio, riconosco di essere malizioso perché sono vittima dell'invidia e me ne dispiace molto. Ho tanto bisogno che la tua misericordia mi conceda una scintilla di quella santa carità che è paziente, benigna, rispettosa, disinteressata e soprattutto non invidiosa. Se mi vedrò ingiustamente perseguitato, mi consolerò guardando Gesù, al quale le calunnie servono per apparire ancora più innocente. Proporrò di imitarlo, soffrendo ed accettando il volere di Dio in riparazione dei torti e delle ingiustizie che ancora gli vengono fatti. Pilato si accorge di trovarsi in una situazione molto difficile. Da una parte sente il dovere di assolvere e liberare Gesù. Dall'altra teme, facendo questo, di offrire un pretesto ai giudei per far nascere una rivolta. Gli viene in mente che Gesù era cresciuto in Galilea e che aveva iniziato a predicare e a creare malcontento proprio in quella provincia che era sotto la giurisdizione di Erode. Con astuta politica pensa bene, quindi, di liberarsi dello scomodo prigioniero mandandolo da Erode, che in quei giorni si trova a Gerusalemme per la solennità della Pasqua, perché sia lui a giudicarlo. I giudei sono contenti di questa decisione perché sperano di ottenere, almeno da Erode, la condanna di Gesù. Infatti sanno che costui, facendo decapitare San Giovanni, aveva dimostrato lo stesso animo crudele di suo padre, responsabile della strage degli innocenti. Trascinano quindi Gesù, indebolito per i tormenti subiti, fuori dalla casa di Pilato, e lo conducono in gran fretta dal re Erode, attraverso strade piene di gente, attirata da quell'insolito spettacolo. Anima mia, guarda come ancora una volta il Salvatore sia trascinato, svillaneggiato e percosso. Questo è il quarto viaggio doloroso ed umiliante. Era già stato condotto prima dall'orto alla casa di Anna, poi da Anna a Caifa, quindi da Caifa a Pilato, ed ora da Pilato ad Erode. Vergognati, anima mia, di non aver neppure la pazienza necessaria per sorvolare su una parola pungente o per sopportare una qualsiasi contrarietà per amore di chi per te ha patito tanto. Ci tieni a sentirti al suo servizio, ma non accetti le umiliazioni che inevitabilmente questo comporta. Gesù, che non ti sei vergognato di subire ogni forma di disprezzo per un ingrato come me, ora ti prometto che farò violenza su me stesso, soffocando soprattutto il mio amor proprio, per accettare volentieri tutte le umiliazioni che ti piacerà mandarmi. e la mia pazienza non sarà per motivi di convenienza umana, ma solo per dimostrarti che amo te ed il mio prossimo. Passerò in rassegna le occasioni che mi si possono presentare di ricevere una contrarietà o un'offesa. Mi disporrò adesso a sopportarli con umile pazienza per amore di Gesù, e non mancherò di invocare l'aiuto divino perché da solo non posso ripromettermi nulla. Gesù è presentato ad Erode. Erode, avvisato che Gesù sta per essere condotto alla sua presenza, si siede subito sul trono ad aspettarlo con impazienza. Appena lo vede arrivare, non riesce a nascondere la sua contentezza. Lo riceve con ostentata cortesia. Non come si accoglie un malfattore, ma un personaggio che già da tempo desiderava incontrare, perché la fama dei suoi discorsi e dei suoi miracoli era giunta fino a lui. Gesù, Verbo eterno e sapienza increata, ha ora una bella occasione di parlare per far conoscere la santità della sua vita e della sua dottrina. Il principe che gli sta davanti è ansioso di udire le sue risposte, e le sue parole certamente non saranno disprezzate. Come altre volte si era degnato di rivolgere discorsi alle folle, ricevendone lodi, anche adesso dovrebbe degnarsi di fare un discorso qui, dove il re e tutti i grandi del suo regno sono ben disposti verso di lui. Invece, anche qui Gesù giudica più opportuno tacere. E per quale motivo? Perché vede che Erode è disposto sì ad udirlo e lodarlo, ma non ad ubbidirlo ed onorarlo con la fede che è dovuta alla parola di Dio. Preferisce perciò essere disprezzato piuttosto che essere lodato inutilmente. Capisci, anima mia, ciò che il Signore vuole insegnarti. Devi cercare in tutti i modi di evitare le lodi umane e non parlare perché gli altri ammirino la tua bravura. Mio Dio, cado spesso in questo peccato perché sono accecato dal mio amor proprio. Amo le lodi e le cerco come se fossero un cibo gustoso e sostanzioso. E con questo dimostro di essere un vero sciocco, perché non ho nulla di mio che meriti lode. Se in me c'è qualcosa di buono, è tutto tuo, e solo tu devi essere lodato. Salvatore umilissimo, che apprezzi l'umiliazione più dell'onore, liberami dalla mia vanità e fammi capire che sono uno stolto a dare tanto valore alle lodi umane, e che sono un ladro se ambisco a quelle lodi che sono dovute soltanto a te. Chi cerca di essere lodato dagli uomini è denigrato da Dio. E a che cosa mi serviranno tutte le lodi del mondo quando Dio verrà a giudicarmi e forse anche per questa mia vanità a condannarmi? Due cose Erode desidera da Gesù. Una è di vederlo fare qualche miracolo, ad esempio cambiare l'acqua in vino, moltiplicare il pane o qualcosa di simile, che susciti meraviglia e appaghi la curiosità. E l'altra è di udirlo parlare, avendo sentito che le sue parole avevano una mirabile dolcezza ed energia. con varie domande perciò lo sollecita a dire chi sia, quale dottrina insegni, in virtù di chi faccia tanti miracoli, e con i modi più gentili lo invita a rispondere. Ma Gesù, ben lontano dall'accontentarlo, non lo degna neanche di una parola. Alla presenza di Pilato Gesù si era comportato con superiorità, rispondendo soltanto quello che riteneva opportuno e necessario per farsi conoscere quale re divino sopra tutti i re temporali. Ora, alla presenza di Erode, mantiene la stessa autorevolezza e fa vedere che quel re non ha neppure la facoltà di fargli aprire la bocca. Accetta di assoggettarsi a lui materialmente per esercitare la sua pazienza, ma non intende sminuire né il suo potere né la sua sapienza. Come Dio rifiuta di mostrare la sua sublime dignità a chi presume di sé con orgoglio. Come uomo si umilia e cerca di fuggire la vanagloria. Impara, anima mia. Gesù è venuto al mondo per condannare l'ambizione umana, non per accontentarla. Vedi quanto è importante essere umili per udire ed imparare le verità eterne ed anche per essere consolati da Dio. Gesù, come Dio, ti fa vedere in Erode l'indifferenza che ha verso i superbi e come uomo ti fa vedere in se stesso quanto sia importante essere umili. Egli potrebbe con le sue parole procurarsi presso la corte ogni onore, e ben lo meriterebbe, ciò nonostante lo disprezza. Per quanto mi riguarda, anche se per assurdo fossi degno di essere onorato, dovrei stimare la lode umana più inutile e dannosa del fumo. Invece, sono ancora tanto lontano da questo traguardo perché l'onore mi piace e lo cerco continuamente. Mio Dio, per eliminare la mia superbia ed acquistare l'umiltà, ho tanto bisogno del tuo aiuto. Nella mia mente c'è qualche barlume per poter conoscere la tua grandezza ed il mio nulla, ma non è una luce sufficiente. Pietoso Salvatore, che non spegni il lucignolo fumigante della lucerna, ma anzi gli dai vigore affinché faccia più luce. Illumina la mia mente perché io conosca prima me stesso e poi anche te. Mostrami la mia miseria e poi risollevami ad implorare la tua misericordia. Non devo desiderare altro onore se non quello che Dio darà agli eletti nel giorno del giudizio, secondo il merito di ciascuno. Alla presenza di Erode, Gesù non parla assolutamente. Quel re è indegno di udire la sua parola, perché vive nella lussuria, e a causa di questa è diventato simile a un ottuso animale che non ha la capacità di accogliere i misteri divini, né la disposizione a trarne profitto. È indegno anche perché è un ipocrita che copre la sua malizia col manto del rispetto verso Dio, e finge di essere un uomo spirituale mentre in realtà ama solo i piaceri del mondo. Finge addirittura con se stesso quando mostra di voler onorare Gesù proprio nel momento in cui deride la sua santità. Per tutto questo giustamente tace il Salvatore del mondo, ma è un brutto segno quando Dio tace e non parla più ad un'anima. I santi non temevano nulla più del silenzio di Dio. Anche Davide ripete più volte nei salmi la supplica al Signore affinché abbia la bontà di non tacere. Guai a quell'anima a cui Dio non parla più con le sue ispirazioni, perché non potrebbe amare la verità senza che il Maestro la istruisca, e non potrebbe camminare nella retta via senza che la guida gliela indichi. È veramente indegno di udire la voce di Dio, soprattutto chi, come Erode, si dà all'impurità o all'ipocrisia. E non ce ne dobbiamo stupire, perché questi due peccati si contrappongono con violenza a Lui, che è purezza e verità infinite. Mio divino Salvatore, in nome della tua immensa carità, ti supplico di non rendere muta con me la tua misericordia a causa dei miei peccati. So di meritare il tuo silenzio perché il mio cuore è pieno di impurità, di vanità e di malizia. Ma aiutami tu a liberarmi dalle mie passioni e ad essere capace di sentire la tua voce amorosa. Non fare con me come hai già fatto con Erode, ma parlami, Gesù, e sollecitami al bene, perché io desidero tanto udirti ed obbedirti. Detesterò sempre più il vizio dell'impurità e dell'ipocrisia, considerando quanto sono gravi e quanto fanno soffrire il Signore.